Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13. Un commento a cura di padre Lino Pedron.
Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio. Infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi».
Commento. Giovanni apre il racconto della passione e morte di Gesù presentando il gesto profetico della lavanda dei piedi, con il quale è simboleggiata la donazione d'amore del Figlio di Dio con il servizio della sua vita, mediante l'umiliazione suprema della croce. La lavanda dei piedi raffigura la passione e la morte di Gesù, l'estremo atto d'amore di Gesù per i suoi. Questo servizio del lavare i piedi, che poteva essere preteso solo dagli schiavi non ebrei, preannuncia l'annientamento della croce, supplizio riservato agli schiavi. Questa fase finale della manifestazione del Cristo inizia poco prima della festa di Pasqua. L'ora di Gesù è il passaggio dalla terra al cielo, il ritorno al Padre dal quale era uscito. Con la sua morte Gesù va al Padre. Il Cristo è stato inviato nel mondo dall'amore del Padre per salvare l'umanità peccatrice e per illuminare le tenebre del male. Ora, adempiuta la sua missione, egli lascia il mondo e va al Padre. Questo passaggio di Gesù attraverso la passione e la morte rappresenta la suprema prova del suo amore per i suoi discepoli. L'espressione più alta dell'amore è costituita dal sacrificio della vita per i propri amici. Gesù, buon pastore, ha dato la vita per le sue pecore. Questo significa amare sino alla fine. Sulla croce è stato consumato il sacrificio dell'amore del Figlio di Dio. Per questo Gesù, prima di chinare il capo e di consegnare lo spirito, esclamò: «È compiuto». Confrontare Giovanni capitolo 19 verso 30. Questo verbo in greco tetelestai richiama l'espressione sino alla fine, in greco eistelos, di Giovanni capitolo 13 verso 1, e forma una grande inclusione dei capitoli 13-19 del Vangelo di Giovanni. Gli eventi finali della rivelazione suprema dell'amore di Gesù per la sua comunità devono essere visti in questa luce della perfezione dell'amore del Figlio di Dio per i suoi. La lavanda dei piedi preannuncia simbolicamente questo servizio supremo di amore del Cristo per la sua Chiesa. Questo gesto profetico avviene durante l'ultima cena. Paolo e gli altri Vangeli ci raccontano che in questa occasione Gesù ha istituito l'Eucarestia. Confrontare la prima lettera ai Corinti, capitolo 11, a partire dal verso 13 e seguenti. Ancora il Vangelo secondo Marco, capitolo 14, a partire dal verso 22 e seguenti. Giovanni, nel contesto dell'ultima cena, non fa neppure un cenno a tale avvenimento. Il tema dell'Eucaristia l'aveva già trattato ampiamente nel capitolo 6. La lavanda dei piedi simboleggia l'ora del Cristo, cioè il dono supremo della sua vita a favore dei suoi amici, con la morte umiliante sulla croce. Il deporre le vesti richiama il deporre l'anima. Il buon pastore dona la vita a favore delle sue pecore. Simon Pietro rifiuta di ricevere da Gesù il servizio della lavanda dei piedi. Tra gli ebrei questo servizio era riservato agli schiavi pagani. Il padrone non poteva esigerlo da uno schiavo circonciso. In tale contesto sociale si capisce pienamente l'obiezione di Pietro. È inaudito che il Signore compia un servizio così umiliante. La risposta misteriosa di Gesù, quello che io faccio lo capirai in seguito, non è di facile comprensione. Difatti Pietro non si accontenta della risposta di Gesù e si ostina nel suo rifiuto. Gesù gli risponde che tale rifiuto lo esclude dalla partecipazione alla sua vita. L'espressione avere parte indica l'eredità della terra promessa e la vita di comunione con il Signore. In questo contesto esprime la vita di amicizia profonda del discepolo con il Figlio di Dio. Gesù fa presente a Pietro che, rifiutando il suo umile servizio, si separa dal suo Signore, perché non accetta il suo sacrificio redentore, simboleggiato dalla lavanda dei piedi. Davanti a questa prospettiva, Pietro si ricrede prontamente e si dichiara disposto a farsi lavare anche le altre parti del corpo. Gesù gli risponde che non è necessario il bagno per chi è puro. La risposta di Gesù indica la mondezza del cuore dall'incredulità e dal peccato. In Giovanni, capitolo 15 e verso 3, la purificazione dei discepoli è presentata in rapporto con la parola rivelata dal Cristo e accolta da essi. Quindi fa capire che tale mondezza spirituale è frutto della fede. Questa spiegazione è suggerita dal riferimento al tradimento di Giuda. Non tutti gli apostoli sono puri, perché tra loro c'è un incredulo, il traditore. Gesù, al termine della lavanda dei piedi, può esortare con la forza dell'esempio i discepoli al servizio vicendevole nella comunità cristiana. Egli fa leva sulla sua condizione divina di Signore e Maestro per invitare i discepoli a imitare il suo esempio di umile servitore dei fratelli. Se il Figlio di Dio si è abbassato tanto per amore dei discepoli, a maggior ragione questi devono servirsi reciprocamente. Gesù ha dato l'esempio che i suoi discepoli devono imitare. Essi devono amarsi come Gesù li ha amati e devono prestarsi i più umili servizi a imitazione di Cristo che è venuto per servire.
In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi. Io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura. Colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato.
Commento. Con l'esortazione alla pratica delle sue parole, Gesù intende rivolgersi soprattutto al discepolo che sta per tradirlo. Per questo specifica che non intende parlare di tutti i discepoli. Costoro, infatti, eccetto Giuda, hanno osservato la parola di Dio e hanno creduto nell'inviato del Padre. Gli 11 apostoli fedeli a Cristo sono stati custoditi dal Figlio di Dio e il Padre li preserverà dal maligno. Il caso di Giuda corrisponde al disegno divino, in quanto adempie la scrittura che aveva già predetto il tradimento del Messia da parte di uno dei suoi amici più intimi. Il testo biblico citato qui da Giovanni è il Salmo 41 verso 10. La denuncia anticipata del traditore favorisce la fede dei discepoli nella divinità di Gesù. Il brano si conclude con un detto di Gesù che troviamo anche nei sinottici. In questo detto Gesù proclama che l'accoglienza riservata alla sua persona e ai suoi inviati in realtà è fatta al Padre. Questo detto sull'accoglienza di Gesù probabilmente vuole insinuare per antitesi la gravità del rifiuto del Cristo da parte del traditore. Nel Vangelo di Giovanni, accogliere Gesù molto spesso significa credere in Lui, aderendo alla sua persona divina.
Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figliuoli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma, come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: Darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte.
Commento. Gesù aveva già parlato in modo enigmatico dell'amico intimo che lo avrebbe tradito, ma ora che denuncia chiaramente il traditore è preso da un turbamento profondo. Questa denuncia così chiara del traditore provoca grande costernazione nel gruppo dei discepoli. Essi ignorano di chi stia parlando Gesù. Il discepolo, quello che Gesù amava, si trovava a mensa a fianco del Signore. Secondo l'usanza greco-romana diffusa anche in Palestina, i commensali stavano adagiati sui divani, poggiandosi sopra il gomito sinistro, mentre con il braccio destro prendevano i cibi e le bevande. In questo brano appare per la prima volta sulla scena questo discepolo innominato, del quale si parlerà anche nel seguito del Vangelo. Nel brano della morte di Gesù, nella scoperta della tomba vuota, e nel brano della pesca miracolosa. Gesù accoglie la richiesta del discepolo e indica il traditore. Satana entrò nel cuore di Giuda dopo che questi ha mangiato il boccone offerto da Gesù. Il nemico di Dio si impossessa del traditore, immergendolo nelle tenebre dell'incredulità e dell'odio, fino alla consumazione del delitto più grande, l'uccisione del figlio di Dio. Con l'ingresso di Satana nel cuore di Giuda, gli eventi precipitano. Per questo Gesù esorta il traditore ad affrettarsi nell'attuare il suo disegno criminoso. Il traditore esce dalla luce, abbandona il Cristo, luce del mondo, e si immerge nelle tenebre della notte. Nel cuore di Giuda si è spenta la luce della fede. In lui regnano le tenebre dell'incredulità e dell'odio. È notte. Appena il traditore è uscito, Gesù apre il cuore ai suoi amici che lo circondano. Egli è consapevole di essere giunto alla vigilia della sua morte e per questo si premura di spiegare loro il vero significato della sua partenza da questo mondo. La sua morte in croce non è la sua sconfitta, ma il suo trionfo, la sua glorificazione e il suo ritorno al Padre. Con la sua passione e morte Gesù esegue con obbedienza eroica il piano di salvezza voluto dal Padre e dimostra fino a che punto ama Dio e gli uomini. Attraverso la glorificazione di Gesù si compie anche la glorificazione del Padre. Dio è glorificato per mezzo di Gesù e in Gesù. Il Padre è glorificato dal Figlio con l'esaltazione di Gesù sul trono regale della croce. Da questo trono Gesù manifesta in pienezza la sua divinità e attira tutti a sé. L'appellativo figliuoli usato da Gesù esprime tutto l'amore e la confidenza per i suoi discepoli. Gesù avverte i suoi amici che sta per lasciarli. In questo momento essi non possono seguirlo, lo raggiungeranno più tardi. Il ritorno di Gesù al Padre non è un viaggio di piacere, ma di dolore. Egli allude alla sua passione e morte. Pietro, al momento presente, non è in grado di imitare Gesù, nonostante la sua protesta di fedeltà fino al sacrificio della vita. Egli lo seguirà con la prigionia e la morte, ma in seguito. Data l'insistenza di Pietro nell'affermare la sua fedeltà a Gesù fino al sacrificio della vita, il Signore gli predice l'imminente rinnegamento. Il riferimento al canto del gallo vuole indicare con chiarezza che Pietro rinnegherà tre volte Gesù, proprio in quella stessa notte.